Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ebbene che abbiamo invocato col canto il dono dello Spirito in noi, la presenza misteriosa di Dio stesso, del suo soffio immortale e creatore nella nostra vita. Chiediamolo ancora in questo momento perché ci perdoni tutte le nostre colpe. Chiediamo che ci mostri in ogni momento della nostra vita, in ogni circostanza, la volontà di Dio, quello che Dio chiede a ciascuno di noi, come cioè possiamo rispondere al suo amore.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 7, versetti dal 7 all'11. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferì ai scettri e ai troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, i versetti 12 e 13. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 10, versetti dal 17 al 30. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.
Parola del Signore.
Rileggiamo insieme questa pagina del Vangelo di Marco, al capitolo 10, che abbiamo appena ascoltato. Questo episodio così significativo: mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Ecco, gli corse incontro, ma soprattutto le parole che questo tale disse a Gesù, la sua domanda, è estremamente importante e significativa per noi. Egli cercava la vita eterna. Dice: che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Non che cosa devo credere, anche se la fede c'era. Che cosa devo fare? Quale vita devo condurre per avere in eredità la vita eterna? Perché la vita eterna, che è una delle espressioni che riassumono le promesse di un mondo nuovo, le promesse, come dice Gesù nella sua risposta, proprio l'ultimo versetto del brano di oggi, la vita eterna nel tempo che verrà o nel mondo che verrà. La vita eterna è un'espressione molto misteriosa, ma rappresenta una vita diversa da questa e rappresenta una nuova creazione. Cioè rappresenta quelle speranze e quelle promesse di Dio di rifare da capo l'opera che Dio aveva fatto. E noi sappiamo, noi diciamo, la Scrittura ci dice, presuppone sempre, Dio ha creato il cielo e la terra. Anzi, il fatto che Dio sia il creatore, sia definito come il creatore, è la cosa fondamentale. È ciò che veramente lo distingue da tutto il resto. Solo Lui è il creatore, solo Lui ha la vita in se stesso, solo Lui è il vivente. Orbene, Dio allora deve fare un'altra creazione. E questo presuppone l'idea che la prima che ha fatto sia molto difettosa. Deve essere profondamente riformata. E la ragione di questo difetto profondo, la Scrittura lo indica soprattutto con l'idea del peccato, di una corruzione, cioè di una disubbidienza, eccetera. Qui la vita eterna perciò presuppone tutte le promesse di Dio. Cosa devo fare per avere in eredità? La vita eterna si eredita. L'eredità è molto importante anche nella vita quotidiana degli uomini, delle famiglie. Lasciare in eredità qualche cosa ai figli, o ereditare, avere un'eredità, ed è una parola molto importante in tutta la Bibbia. Quando Dio chiamò Abramo, gli promise un'eredità, la terra di Canaan, in eredità. Ma poi questa terra, questa eredità, venne approfondita, venne reinterpretata sempre, e l'eredità non era più la terra, o semplicemente la terra di Canaan, la terra di Israele, per un popolo nomade, ma era la vita eterna, era l'altro mondo, la nuova creazione. Quindi avere qui, in queste parole così sintetiche e semplici, noi troviamo tutte queste idee, questi concetti della nostra fede. Cosa devo fare per avere quell'eredità, che è un dono di Dio naturalmente, ma che richiede anche una risposta, una preparazione. Essa rimane un dono, l'eredità è un dono. Quando noi riceviamo l'eredità dai genitori non abbiamo fatto niente, l'hanno fatto loro il lavoro e ci hanno lasciato un'eredità. L'eredità è un dono, ma l'eredità va anche meritata. All'eredità bisogna prepararsi, bisogna essere in grado di riceverla, bisogna essere degni di riceverla. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, che sono l'espressione della bontà di Dio. Cosa devi fare? Devi rispondere alla bontà di Dio. Qui abbiamo un'altra realtà, un'altra idea profonda che sta alla base di tutto quello che, di questo dialogo, e cioè che l'osservanza dei comandamenti è una risposta a quello che Dio ha fatto. I comandamenti sono un'espressione della bontà di Dio e del suo amore, e l'osservanza dei comandamenti deve essere fatta per amore, è l'espressione dell'amore dell'uomo per Dio. Non dobbiamo separare l'amore e i comandamenti. I comandamenti e l'amore per Dio sono estremamente congiunti. Da un lato, i comandamenti bisogna osservarli per amore. Come sono l'espressione della bontà di Dio, così per noi sono l'espressione del nostro amore per Dio, che si esprime nella nostra dedizione a Lui, nella nostra ubbidienza ai comandamenti. E dall'altra, l'amore senza i comandamenti si svuota. Pensare di amare Dio senza comandamenti rischia di essere un'illusione, nonostante che possa essere un'intenzione sincera. Quindi le due realtà bisogna tenerle insieme. Ecco, Gesù risponde facendo un elenco dei comandamenti scritti nella Bibbia, nelle tavole della legge. Tu conosci i comandamenti. Se vuoi, è questo che devi fare per essere nella condizione di accogliere, di ricevere quell'eredità che è quella vera, che è la vita stessa di Dio, la vita eterna. Allora questo tale gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Tutte queste cose, tutti questi comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. A tutti questi comandamenti se ne potrebbero aggiungere, sono l'espressione dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Qui ci si può interrogare, ma è vero quello che dice? Però quello che si viene raccontato subito dopo ci induce a pensare che sia vero quello che dice. Cioè, Gesù allora fissò lo sguardo su di lui e lo amò e gli disse. Quello che gli dice, Gesù lo fa perché trova in quest'uomo, o in questo giovane, trova una verità vera, profonda. Egli veramente ha osservato i comandamenti. Quando si dice tutto ciò, tutto questo l'ho osservato fin dalla mia giovinezza, non credo che si possa interpretare dicendo che non aveva difetti, non aveva mai commesso un peccato. Non si tratta di questo. Il giusto pecca 7 volte al giorno, dice la Scrittura. Significa che aveva cercato e impostato la sua vita nei comandamenti di Dio, avendo bisogno ogni giorno di chiedere perdono sempre, perché i comandamenti di Dio si possono, ad essi noi possiamo disubbidire secondo tanti gradi di disubbidienza, possiamo ubbidire ai comandamenti secondo tanti gradi di ubbidienza. Quindi la vita di questo uomo era una vita nei comandamenti di Dio, nella volontà di Dio. E quindi possiamo pensare, queste parole sono vere, sono sincere, e per questo Gesù vede in lui la qualità, la condizione per una scelta. E Gesù fa una scelta, lo amò, vuol dire che lo scelse. A questo punto lo sceglie e gli dice sì, ti manca una cosa. A uno come te manca qualcosa. E sappiamo cosa gli dice. Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni e seguimi. Nel concreto Gesù lo chiama a fare la vita che stava facendo lui, no? Dobbiamo tenere conto di questo. Gesù in questo momento è un predicatore itinerante, non ha una casa fissa, una famiglia a cui provvedere col lavoro. Non lavora Gesù in questo momento, fa un altro lavoro. Ha lavorato prima, a questo punto non fa questo. Noi sappiamo questo. Gesù ha chiamato anche di qualcuno a condividere alla fine nel suo ministero la sua vita, lo stile della sua vita. Lo sappiamo dai Vangeli che raccontano all'inizio la vocazione di alcuni che hanno, seguendolo, abbandonato il lavoro, erano pescatori, dice il Vangelo, la famiglia, la casa. Non si dice che non abbiano più avuto rapporti, ma si dice che hanno cambiato completamente vita, non si sono più occupati della famiglia, del lavoro, come abbiano fatto, non lo so, si saranno organizzati. Hanno cambiato vita, lo dico questo perché non a tutti Gesù stesso chiede la stessa cosa. Questo è un testo che ha sempre molto fatto discutere, soprattutto per ciò che segue. Però il Signore chiede a ciascuno di noi qualche cosa nella nostra vita sempre. Una cosa ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri. Ciò che segue mostra, secondo poi il commento di Gesù, la grande difficoltà che ebbe questo tale nell'attuare questa chiamata di Gesù. Almeno in quel momento non ci riuscì, non sappiamo dopo, non sappiamo. In quel momento non ci riuscì e Gesù ricavò da questo episodio un grande insegnamento, che però è un insegnamento un po' sconvolgente. Difatti i discepoli erano stupiti e sconvolti. Quanto è difficile per uno che possiede molti beni, in questo caso evidentemente impariamo adesso che questo tale era un proprietario di molti beni, quanto è difficile entrare nel regno di Dio, che non credo voglia dire andare in paradiso, alla fine anche, ma entrare nel regno di Dio per lui, magari per gli altri, per altri no, per lui in quel momento voleva dire rispondere alla chiamata di Gesù. È stato difficile, molto difficile, però, come dice Gesù poi, concludendo il dialogo con i discepoli, ciò che per gli uomini è difficile o difficilissimo o addirittura impossibile, per Dio è possibile. E il Vangelo lo mostra. Il Vangelo mostra e racconta anche esempi di grandi ricchi che hanno dato i beni ai poveri. Lo racconta. Ci sono episodi di questo genere. Orbene, è giusto precisarlo, non a tutti Gesù chiede la stessa cosa, neanche nel Vangelo, perché uno deve tenere dietro la propria famiglia, deve lavorare per mantenere la propria famiglia, eccetera. Però a ciascuno, in modo diverso, Gesù può chiedere e chiede nella nostra vita qualche cosa. E è chiaro che la cosa fondamentale è l'osservanza dei comandamenti. L'ha detto Gesù qui. L'osservanza dei comandamenti per amore. Però l'osservanza dei comandamenti può avere tanti gradi. E sono gradi diversi a seconda della situazione di ciascuno e delle capacità di ciascuno. Ciascuno ha una misura stabilita da Dio e che Dio vede, ha una misura che può dare. La risposta di ciascuno è diversa da un altro, a seconda del dono di Dio. Questo Gesù lo spiega anche in altre parabole, per esempio quella dei talenti. Sono diversi, secondo le capacità di ciascuno, secondo i doni di ciascuno, secondo le possibilità. E quindi per questo all'inizio della messa abbiamo pregato, invocato lo Spirito di Dio, e anche l'orazione che abbiamo pregato, che possiamo riprendere, è molto opportuna. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, che possiamo comprendere e attuare quello che tu ci chiedi per avere in eredità la vita e per seguirti, quello che tu ci chiedi in ciascun momento diverso della nostra vita.